Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto. La pornografia non suscita mai sentimenti tiepidi ed è fatta per sbalordire, tendere fino all'estremo le reazioni. Non si limita a solleticare la fantasia, ma eccita fino all'orgasmo, alla petite mort, come dicono i francesi. E cosa c'è di più definitivo della morte? Può provocare però anche disgusto e dunque rabbia. È violenta in tutti i suoi aspetti. Esistono persone che ripudiano la pornografia, e non solo per perbenismo, ma proprio perché non ce la fanno a mantenere a lungo lo sguardo verso qualcosa che li strapazza in maniera eccessiva. Preferiscono non pensare al sesso come atto di verità oscena e possono avere le stesse reazioni di chi è sensibile alla vista del sangue. Il porno è una grande ferita aperta e l'esposizione costante della fica ne è la prova. Nel porno non esiste tenerezza, ma è innocente il modo in cui mostra il sesso, perché dove non ci sono nascondimenti non può esserci inganno. Scrive Roberto Calasso ne L'innominabile attuale. La convergenza delle culture verso l'unità si verifica nel turismo e nella pornografia. Sono mondi paralleli, dove vigono regole simili. Massima riduzione nel repertorio dei gesti e delle azioni formalizzate. Minime differenze negli abbigliamenti e negli arredamenti. Tendenziale abolizione dei preamboli e delle diramazioni narrative. Tutto obbedisce a sequenze prefissate, dove non si ride, si esegue. Non ci sono dubbi nella comunicazione, in qualsiasi zona del pianeta. E il dubbio in sé non si confà né al turismo né alla pornografia. L'erotismo usa una piuma, il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite, non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua. Facciamo qualche salto indietro nel tempo. Torniamo agli albori della pornografia moderna, ovvero prima che la fotografia, poi il cinema, irrompessero. Facciamolo perché, con le guerre che nei primi decenni del Novecento si affacciano sull'Europa, le cose sono destinate a cambiare. I linguaggi devono adeguarsi ai tempi. Alla fine dell'Ottocento, in Francia, dove se no, ormai sappiamo che le porcherie vengono quasi tutte da lì, La Vie Parisienne nasce come rivista femminile, ma si trasforma ben presto in un giornaletto un po' zozzetto, disegnato a mano, delizioso e mai volgare. È da qui che si parte per immaginare, decenni dopo, le pin-up, che verranno magnificamente rappresentate da illustratori eccezionali come Elf Green, Vargas, Breyers. In Storia delle riviste sulle pin-up, Diane Hanson scrive: «Fino alla Seconda Guerra Mondiale le copertine venivano disegnate, ma con la povertà successiva al conflitto, gli editori tagliavano le spese ovunque potevano, per cui smisero di pagare gli esosi artisti che dipingevano. Nel frattempo, durante la guerra, gli uomini si erano abituati alle foto di donne nude e preferivano queste rappresentazioni più realistiche». La risposta al perché gli uomini in trincea avessero bisogno di guardare le donne nude è alla base dell'esistenza stessa della pornografia, per allontanare il più possibile l'idea della morte. E poi, consumare pornografia collezionando ora piccole foto, ora video preferiti da mettere nella propria playlist personale, ti dà l'impressione di possedere tante donne, una per ogni tuo desiderio. Nella testa degli uomini, l'harem è un concetto che non è mai tramontato. Ma torniamo a percorrere la nostra linea del tempo. dopo la Prima Guerra Mondiale, si instaurano nuovi valori. Il conflitto appena terminato accende la necessità di armarsi di corpi giovani, belli, nel senso di sani, e la trincea ha reso solidali i maschi. Il cameratismo va al di là della semplice voglia di condividere tempo ed esperienze con altri simili, ma instaura una nuova organizzazione sociale. La rudezza e la forza sono sinonimo di virilità, e quella del popolo, che nasce dal basso, dalla classe operaia, si contrappone a quella mollacciosa di chi sta al potere. I primi fascisti intendono sovvertire il potere, e infatti lo fanno. In Germania e in Italia fioriscono le destre estreme che, socialmente, promuovono divisioni e separazioni di ogni sorta, quella fra maschi e femmine prima di tutto. Gli uomini di questo tempo sono in perenne lotta contro chiunque e qualsiasi cosa, ma sono tutto il contrario dell'anarchia, disciplinatissimi nel loro furore, ordinati nella loro ferocia. Atteggiamenti che non potevano non attecchire anche nella sessualità, ma mentre in Germania gli uomini erano tutt'altro che orgogliosi del proprio pisello e delle loro conquiste sessuali, in Italia si fa sfoggio della propria virilità, una cosa che va in contrapposizione con i valori dell'unità della famiglia che lo stesso Mussolini, fedifrago per eccellenza ma grande promotore del matrimonio, non smette di imporre agli italiani. Per i nazisti, invece, la faccenda del sesso è più delicata e non si può scindere dal rapporto bizzarro e certamente poco libero che aveva Hitler in prima persona, una sorta di panico verso ciò che era libero, sconsiderato e felice. Però ogni scusa è buona per mostrare il pelo e viene diffuso un documentario che vuole essere un inno ai valori di forza e bellezza sostenuti tanto dai nazisti quanto, in misura minore, dai fascisti. Il film si chiama per l'appunto Forza e Bellezza e mostra i benefici che il corpo può raggiungere grazie allo sport, a una corretta igiene e a uno stile di vita sano. Nulla di erotico, per carità, ma in certi momenti i corpi sono nudi. Eppure sono talmente perfetti, plastici, formidabili, da poter essere paragonati a quelli degli eroi e degli dei classici, assolutamente privi di ogni erotismo. Rimaniamo in Germania, dove gli omosessuali vengono perseguitati, prima con le leggi, poi con la minaccia di castrazioni, infine fisicamente, deportati nei campi di concentramento da cui molti non usciranno più vivi. E certo, in questo clima di ordine, disciplina, rispettabilità, sfociati nel terrore e poi nell'orrore, la pornografia non poteva passarsela di certo bene. Ma c'è un'eccezione. Durante l'occupazione della Polonia, dove ogni iniziativa culturale autoctona è stata repressa e il popolo polacco doveva rispondere solo ai diktat del governo tedesco, solo su una cosa i polacchi restavano liberi. Potevano continuare a fare e usare il porno che desideravano. Questo i tedeschi lo accettano per due ragioni. Perché, tutto sommato, si tratta di un prodotto culturale di serie B, così di nicchia e così nascosto che non può davvero concretizzarsi in una minaccia. E perché in questo modo fingono di essere liberali, lasciando agli occupati la libertà di esprimersi. Tuttavia, ciò che è considerato di ostacolo alla formazione della famiglia naturale è fortemente osteggiato e represso. Le donne restano un passo indietro. Tutta l'iconografia, tutta la scena artistica e politica viene saccheggiata dagli uomini. Loro appaiono eroici, saldi, forti, affidabili. Le donne sono raffigurate invece come balie con le tette utili solo a sfamare neonati. Ma le amanti, neanche troppo di nascosto, almeno in Italia, sono sofisticate, alla moda, persino libere. La contraddizione massima è dunque questa. Se l'uomo deve essere virile e assicurarsi almeno un paio di orgasmi al giorno, come può ottenere soddisfazione sessuale solo dalla moglie, angelo del focolare, intenta ad accudire i figli e a cucinare la minestra? Non va bene dunque una sola donna. Le case di tolleranza si chiamano così perché sono tollerate dallo Stato e anche dalle mogli che considerano opportuno che il marito vada a sfogarsi fuori, in quanto uomo che non riesce a tenerselo nelle mutande. Sono pubblicizzate da apposite targhe che oggi possono trovarsi facilmente dai rigattieri e ai mercatini dell'usato. C'è quasi sempre la foto di una signorina nuda e dalla faccia simpatica che ammicca ai potenziali clienti e le tariffe variano a seconda del tempo passato con una prostituta o se si vuole fare sesso con due assieme. Per i militari c'è sempre lo sconto, di solito pagano 2 lire. È gratis per tutti, asciugamani puliti, bidet con acqua calda e altre comodità. In queste case di piacere, chiamate chiuse perché oltre al divieto di essere aperte nei pressi delle scuole o delle chiese, devono mantenere obbligatoriamente le serrande chiuse, arrivano uomini di ogni età e di ogni classe sociale. Dai ragazzini che devono dare inizio alla propria sfavillante vita erotica, ai generali che spesso e volentieri si lasciano scappare qualche segreto politico, non di rado origliato da orecchie indiscrete. Le donne che lavorano in questi casini sono gestite da una madama, spesso un'ex prostituta, e lo Stato si assicura che ricevano assistenza sanitaria per evitare che gli uomini si infettino. La domanda è lecita. Si pensava a salvaguardare la salute delle donne o quella degli uomini che avrebbero potuto portare le malattie a casa e, ancora una volta, attentare alla sacra famiglia? In questi casini gli uomini imparavano le arti dell'amore, ma non le insegneranno alle angelicate mogli, molte delle quali moriranno senza aver mai conosciuto un orgasmo. Il mondo però non inizia e non finisce in Europa. È molto più vasto e per fortuna ci sono luoghi dove le cose sono più semplici e felici. L'America è il luogo in cui si riversano i popoli di tutto il mondo, in cui famiglie, ora italiane, ora irlandesi, sperano di trovare un futuro migliore. Qui nasce il primo fumetto underground, porno e liberissimo. Il nome gli verrà dato più tardi e oggi lo conosciamo con il nome La Bibbia di Tijuana. Si tratta di fumetti, appunto, comparsi per la prima volta negli anni 20. Erano scene ammiccanti, piene di donne e uomini in atteggiamenti esplicitamente sessuali, ma con un intento satirico, laddove venivano presi personaggi della cultura popolari disegnate nelle pose più sconce, tipo Minnie e Topolino beccati a scopare da Paperino. Poco prima che la situazione in Europa precipitasse, in uno dei numeri di questi fumetti apparve un messaggio dell'editore indirizzato alla Germania, una preghiera perché la smettessero di dare la caccia agli ebrei. Quale mezzo più efficace di quello porno, infatti, per diffondere messaggi pacifisti? Ma non lasciatevi ingannare, perché gli Stati Uniti sono il luogo del proibizionismo e per un bel po' di tempo tutto ciò che provoca piacere viene bandito, ma è il paese dal quale arrivano storie e volti nuovi. Hollywood è in forte ascesa, e da lì vengono fuori le prime star, uomini e donne piene di fascino, glamour, inafferrabili, disperati. Louise Brooks è un'attrice diventata icona, indimenticabile infatti il suo caschetto nero, il volto tondo come una luna, le labbra dipinte di rosso e sensuali. Proprio in quella Germania dalle mille fobie erotiche, Louise Brooks recitò in un film che tutt'oggi ce la fa ricordare e che le diede la fama di donna libera, provocante. In Il vaso di Pandora interpreta Lulu, donna sessualmente libera, seduttrice, lesbica, che addirittura fugge con una donna. Ma non siamo nel territorio del porno e a ben vedere nemmeno dell'erotismo. Si suggeriscono i comportamenti, si delinea il profilo di una donna diversissima da quella voluta dai fascisti in Italia. O meglio, è il sogno di tutti, ma chiunque la teme. Fra la prima e la seconda guerra mondiale, dunque, il sesso e la pornografia sono totalmente virilizzati e sembra venir meno quella gaia spensieratezza che li aveva contraddistinti fino a quel momento. Non c'è il libertinaggio settecentesco, non c'è la spavalderia medievale, né la ricerca spirituale che avveniva anche, grazie al sesso, agli albori dell'umanità. Da quando il corpo femminile è diventato merce, si produce pornografia con molta più avidità, dimenticando ogni piacere da essa derivato. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pare circolassero fra le truppe nemiche riviste pornografiche stampate apposta per ingannare e confondere gli avversari. I giapponesi, per esempio, diffusero riviste porno presso gli eserciti australiani in cui si vedevano gli americani trastullarsi con le mogli lasciate a far da guardia all'Australia mentre loro stavano in guerra. «Che ci fate in giro?» chiedeva tacitamente la rivista. «Tornate a casa a riprendervi le vostre mogli». E mentre lanciavano messaggi terroristici atti a minare la fiducia verso l'amata, eccitavano i maschi con le mani sporche di sangue. Parlare di pornografia durante la guerra è una cosa che fa male. Ce ne stiamo rendendo conto proprio in questi primi mesi del 2022, con una guerra deflagrata a pochi passi da noi. Fa male, dicevo, perché in guerra accade qualcosa di mostruoso, che porta gli uomini, intesi come maschi, ad agire dimenticando ogni legge morale, etica, umana. I soldati che violentano le donne nei territori occupati sono gli stessi uomini che con tutta probabilità hanno lasciato a casa le mogli, le madri, le fidanzate e che nei loro paesi si comportano come uomini del tutto normali. Potrebbero essere i nostri mariti, i nostri figli, i nostri amici e questa cosa è spaventosa. Cosa fanno gli uomini quando sono lasciati liberi di agire, quando non c'è la legge a fermarli? Non si sta parlando di tutti, ci mancherebbe. Però è spaventoso il numero di stupri che ogni giorno non fa che crescere. Alberto Muravia lo ha raccontato nel suo romanzo La Ciociara e dopo lo ha raccontato De Sica nel film omonimo in cui la protagonista Cesira, interpretata da Sofia Loren, parte da Roma durante l'occupazione con la figlia adolescente Rosetta. Sono dirette verso la ciociaria da cui Cesira proviene. Durante il viaggio Rosetta viene violentata e la vita delle due donne verrà per sempre modificata, lasciando una ferita profondissima e insanabile. La Seconda Guerra Mondiale non è certo la prima guerra, non solo c'era stata la prima, ma centinaia di altre nel corso della storia. Quante guerre e violenze abbiamo conosciuto nella nostra storia di donne e di uomini? Innumerevoli, appunto. Eppure la pornografia non è mai stata intaccata. Ha continuato a eccitare, a far sorridere, a proporre nuovi modelli di bellezza, a dettare in qualche caso le mode e a dire la propria sulla cultura. Ma per moltissimo tempo le guerre erano circoscritte in territori relativamente piccoli. Una donna francese non veniva a sapere di una guerra in Afghanistan con la stessa facilità di adesso. Se non avveniva proprio sotto casa tua, di una guerra combattuta chissà dove, non ne sapevi un bel nulla. E quindi, mentre alcuni andavano verso la morte, altri potevano continuare a trastullarsi con il porno. Ma il discorso cambia con la Seconda Guerra Mondiale, perché l'orrore è davvero ovunque ed è la morte stessa a farsi pornografia. Se il porno, infatti, è la rappresentazione dell'osceno, cosa c'è di più osceno della morte? I nazisti provavano un'eccitazione molto simile a quella sessuale mentre compivano le loro nefandezze. L'esibizione del male occupava tutto lo spazio un tempo occupato dal bene, da quel sano e innocente eccitamento provocato da una foto di donna che ride nuda e spregiudicata davanti all'obiettivo. In La pornographie, basi idéologiques de l'oppression de femme, del 1983, Micheline Carrière scrive: «È mai possibile guarire completamente dalla ferita che infligge questa violenza?» E qui si riferisce alla pornografia. Per fortuna non ho mai subito uno stupro fisico, ma ne ho afferrato tutto l'orrore tramite lo stupro psicologico che fu per me quel tirocinio intensivo nei cabaret e nelle riviste pornografiche. Eppure non ho visto né conosciuto il peggio. Sono ancora scorticata viva, divento irritabile. A volte ho persino momenti di furore quando sento denunciare il sessismo nelle pubblicità, lo sfruttamento delle donne nel lavoro, la sorte delle vittime di stupri, quella delle prostitute, delle donne picchiate, di tutte le altre donne. Mentre la gente tace educatamente quando parlo della violenza subita, dalle donne incastrate nel meccanismo delle agenzie di collocamento e dei cabaret. Fra le varie sfaccettature della mia esperienza, la più penosa è stata la contemplazione di queste lavoratrici alla mercé degli uomini rapaci, pornofili quanto pornocrati. Non è un segreto che certe femministe ci siano andate giù pesanti con la pornografia, ed è anche il motivo per cui recentemente, e ne parlerò con abbondanza fra qualche puntata, si è pensato a produrre porno per donne, fatto da donne. L'antropologo Bernard Arcand, ne Il giaguaro e il formichiere, cerca di spiegare da dove arriva questo furore, questa rabbia assoluta che hanno certi individui, spesso di sesso femminile, verso la pornografia tradizionale. Lo spiega così, e dal suo libro cito vari passi. Nel trasformare la pornografia in oggetto di orrore è facile sottintendere non soltanto che l'intimità sessuale dovrebbe essere sempre avvolta dalla massima segretezza, ma c'è anche il rischio di urtare molta gente con l'insinuazione che essa è ancora il bene più prezioso di ogni donna. Poi continua. La pornografia si fa beffa del vecchio modello della donna saggia, modesta e virtuosa, per la quale il sesso era un dovere coniugale, sfortunatamente necessario alla moltiplicazione imposta dalla famiglia, dalla nazione, dalla specie. Attacca questo modello dicendo, come il movimento femminista, che le donne sono anche loro esseri sessuati, ma propone una soluzione che ribalta e inverte il mondo, con l'apparizione di donne scatenate, che si arrogano il ruolo tradizionalmente riservato agli uomini, i quali diventano allora dei voyeur passivi o degli stuprati, volenterosi e felici. L'idea può sembrare ridicola ed è possibile sentirsi offesi vedendo uomini che pretendono di sapere cosa dà piacere alle donne. Ma tutto questo non basta a spiegare il furore. Arcand continua poi suggerendo che possono esserci due motivi sostanziali che provocano la rabbia e il furore, a volte travestito da altero disgusto, nelle donne quando guardano o sentono parlare di porno. Per esempio scrive: «Si può capire che il partner sessuale che ricorra spesso alla masturbazione mette la maggior parte della gente a disagio, ma forse la rabbia di queste donne nasce dal rischio di sentirsi incastrate fra due modelli altrettanto inaccettabili di femminilità. Il primo è il modello tradizionale, che persino oggi è difficile contestare, il quale condanna al disprezzo e all'ostracismo le donne promiscue. Inoltre, le donne sanno per esperienza che lo stereotipo tradizionale della femminilità è profondamente legato alla sessualità e le costringe a trasformarsi in spettacolo continuo di seduzione, ma devono al tempo stesso rimanere modeste e non lasciar mai capire che si stanno esibendo. Il secondo è l'altro modello, ancora vago e inquietante, proposto dalla pornografia, imperniato sulle acrobazie sessuali e sulla soddisfazione completa di tutti i capricci. Un terreno che sembra più familiare agli uomini, che affermano di esservi più a loro agio. Ma perché vi sto parlando ora di femministe contro la pornografia? Questo, dopo tutto, è un concetto che c'era stato anticipato nel Medioevo, quando Christine de Pizan tuonava contro la goliardia boccaccesca e l'impudenza del romanzo della rosa, stilando quella lista di donne virtuose che avevano cambiato la storia. Nella pornografia risiede la matrice della lotta fra i sessi e persino della lotta all'interno dello stesso sesso, quello femminile, perché le donne su questo punto sembra riescono a mettersi meno d'accordo rispetto agli uomini, che sono più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. E perché ve ne parlo proprio ora? Perché con la fine della guerra l'umanità passa a un livello superiore, è passata attraverso così tanti dolori, morti, traumi, che è più matura, più complessa, ma non necessariamente più evoluta. La pornografia segue a ruota e in pochissimo tempo si trasforma in qualcosa di diversissimo da ciò che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.